Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Non si era accorto Oblomov che Zakhar gli aveva servito un pranzo completamente freddo. Non si era accorto che dopo il pranzo si era trovato a letto e si era addormentato di un sonno profondo, come una pietra. Il giorno dopo rabbrividì al pensiero di andare da Olga. Com'era possibile? Si raffigurò con vivacità come tutti si sarebbero messi a guardarlo significativamente. Fidanzato, fidanzato, era scritto sulla fronte di tutti, e lui non aveva ancora chiesto il consenso della zia. Non aveva un centesimo e non sapeva quando ne avrebbe avuti, non sapeva nemmeno quanto avrebbe ricavato dal villaggio quell'anno. Di case al villaggio non ce n'erano. Un bel fidanzato. Decise che fino al momento in cui avesse ricevuto dal villaggio delle buone notizie, si sarebbe visto con Olga solo alla domenica, in presenza di testimoni. Perciò, quando arrivò l'indomani, non pensò neppure di prepararsi ad andare da lei. Non si fece la barba, non si vestì, sfogliò pigramente dei giornali francesi che aveva preso la settimana prima dagli Ilinski, non guardò continuamente l'orologio e non si incupì a vedere come andavano piano le lancette. Dopo l'una, la padrona di casa richiese da dietro la porta se non volesse mangiare qualcosa. Stavano cuocendo le frittelle di ricotta. L'agitazione di Ilia Ilic si calmò un po' e dopo di lei venne soltanto una pensosità ottusa nella quale egli rimase quasi fino all'ora di pranzo. Dopo pranzo, non appena sdraiato sul divano, aveva cominciato a piegare la testa, sopraffatto dal sonno. Si era aperta la porta che dava nella stanza della padrona di casa ed era apparsa Agafia Matveyevna con due piramidi di calze sulle braccia. Le appoggiò le piramidi su due sedie, mentre Oblomov saltava su e le offriva una terza sedia, ma lei non si sedette. Non era nelle sue abitudini, stava sempre in piedi, sempre occupata, sempre in movimento. «Ecco, ho messo in ordine oggi le sue calze», disse. «55 paia». «E quasi tutte brutte!» «Com'è buona!» disse Oblomov, avvicinandosi a lei e prendendola appena scherzosamente per i gomiti. Lei sorrise. «Perché si disturba? Ho vergogna, davvero!» «Ma non è niente! Il mio mestiere sono le faccende di casa! Lei non ha nessuno che le tiene la roba in ordine e a me piace!» continuò. «Ecco, queste 20 paia non van proprio più bene. Non va neanche più la pena di rammendarle. Ma si sieda, per cortesia. Perché sta in piedi?» disse Oblomov. «No, la ringrazio umilmente. Non ho tempo», rispose lei, rifiutando ancora la sedia. «Oggi da noi si fa il bucato. Bisogna preparare la biancheria. Lei è un sogno. Non la padrona di casa», disse Oblomov, fermando lo sguardo sulla sua gola e sul suo petto. Lei sorrise, si alzò e prese le calze. «Dove va così di corsa?» chiese Oblomov. «Si sieda! Io non ho niente da fare. Un'altra volta, un giorno di festa, e lei può venire. Ci faccia l'onore a prendere il caffè con noi. Ma adesso ho il bucato», disse lei. «Beh, Dio sia con lei, non mi azzardo a trattenerla», disse Oblomov, guardandole da dietro le spalle e i gomiti. «Ho preso anche dallo stanzino la sua vestaglia», continuò lei. «La si può accomodare e lavare. È di un tessuto così bello, servirà ancora a lungo. Ha fatto male, non me la metto più, l'ho smessa, non mi serve». «Beh, è lo stesso. La laveranno. Forse se la metterà prima o poi. Dopo che si sarà sposato», concluse lei sorridendo e chiudendo la porta. Anche lei sa tutto, disse Oblomov, lasciandosi cadere sulla sedia che aveva avvicinato per lei. Ah, Zakhar, Zakhar. Passò il mercoledì. Giovedì Oblomov ricevette ancora con la posta cittadina una lettera di Olga, dove si chiedeva che cosa significava il fatto che lui non fosse andato. Scriveva che aveva pianto tutta la sera e che la notte non aveva quasi dormito. «Piange, non dorme questo angelo!» esclamò Oblomov. «Dio mio, perché mi ama? Perché io la amo? Perché ci siamo incontrati? Ha fatto tutto Stolz, ha inoculato l'amore a tutti e due come si fa con il vaiolo. Ma che vita è questa, tutta agitazioni e allarmi? Quando ci sarà un po' di tranquilla felicità, di pace?» Si stese con un sospiro rumoroso, si alzò ancora, uscì perfino per strada, sempre cercando una norma di vita, di un'esistenza che fosse piena di contenuto e che scorresse tranquilla, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, in una muta contemplazione della natura e degli avvenimenti, tranquilli, inconsistenti, quasi di una vita familiare quietamente attiva. Non voleva immaginarsela come se l'immaginava Stolz, come un grande fiume che ti trascinava rumoroso con le sue onde spumeggianti. Scrisse Olga che al giardino d'estate si era un po' raffreddato. Aveva dovuto bere degli infusi alle erbe e restare in casa un paio di giorni, che adesso era tutto passato e che sperava di vederla domenica. Lei gli scrisse in risposta lodandolo per essersi riguardato e gli consigliava di rimanere in casa anche domenica, se fosse stato necessario, e aggiungeva che era meglio che lei si annoiasse per una settimana purché lui si riguardasse. Alla domenica fu ospite della padrona di casa. Beve il caffè, mangiò il pasticcio caldo e per pranzo mandò Zakhar sull'altra riva del fiume a comprare gelati e cioccolatini per i bambini. Zakhar fece fatica a riattraversare il fiume. Avevano già tolto i ponti e la neve stava per gelare. Oblomov non poteva nemmeno pensare di andare il mercoledì successivo da Olga. Il pretesto era plausibile. La neve l'aveva sorpreso e lui non aveva fatto in tempo a riattraversarla. Questo fu il primo pensiero che venne a Oblomov e mise in fretta i piedi sul pavimento, ma dopo averci pensato un attimo, con il volto preoccupato e con un sospiro, ritornò lentamente a coricarsi. Passò una settimana. Oblomov, dopo essersi alzato al mattino, per prima cosa chiedeva agitato se avessero rimesso a posto i ponti. Non ancora, gli dicevano, e lui passava delle giornate serene, ascoltava il picchiettare del pendolo, lo scoppiettio del macinino da caffè e il canto dei canarini. I pulcini non pigolavano più. Da un pezzo erano diventati polli anziani e si nascondevano nei pollai. Il libro mandato da Olga non aveva fatto in tempo a leggerlo, come l'aveva appoggiato a pagina 105 con la copertina per aria, così stava da qualche giorno. In compenso si era occupato più spesso dei figli della padrona di casa. Vania era un bambino così intelligente. In 3 volte aveva imparato le più importanti città d'Europa e Ilya Ilyich aveva promesso, appena si fosse trovato finalmente al di là del fiume, di regalargli un piccolo mappamondo. Mashenka, invece, gli aveva fatto l'orlo a 3 fazzoletti. Male, è vero, ma in compenso era così buffa quando lavorava, con le sue manine e quando correva a far vedere a Oblomov ogni verso di lavoro finito. Con la padrona di casa Oblomov conversava ininterrottamente non appena vedeva i suoi gomiti attraverso la porta socchiusa. Era già in grado di capire, a seconda dei movimenti dei gomiti, quello che faceva la padrona di casa, se setacciava, macinava o stirava. Solo il fratello non lo vedeva mai, oppure vedeva sfrecciare il pacco di carte sotto il suo braccio davanti alla finestra, ma in casa non lo si sentiva. Una volta che Oblomov si era svegliato sereno e aveva cominciato appena a bere il caffè, ad un tratto Zakhar aveva riferito che avevano messo a posto i ponti. Oblomov ebbe un tuffo al cuore. «E domani è domenica», disse. «Bisogna andare da Olga e per tutto il giorno sopportare coraggiosamente gli sguardi espressivi e curiosi degli estranei e poi annunciarle quando ho intenzione di parlare con la zia». Ed era sempre lo stesso punto, che era impossibile oltrepassare. Si rappresentò vivamente come sarebbe diventato un fidanzato ufficiale, come il giorno dopo e il giorno dopo ancora sarebbero venuti diversi signore e signori, come egli d'un tratto sarebbe diventato oggetto di curiosità, come avrebbero dato un pranzo ufficiale e avrebbero bevuto la sua salute. Poi, come era diritto e dovere di un fidanzato, avrebbe portato alla fidanzata un regalo. Il regalo. E aveva in tasca 200 rubli. Anche se avessero mandato i soldi, sarebbe stato per Natale, forse anche dopo, quando avrebbero venduto il grano. Ma quando lo avrebbero venduto, quanto ce ne sarebbe stato e che somma avrebbe ricavato? Come poteva fare? Addio, 2 settimane di tranquillità. Tra queste preoccupazioni gli si presentava lo splendido volto di Olga, le sue vellutate eloquenti sopracciglia e quegli intelligenti occhi grigio-azzurri, e la treccia che lei faceva scendere così bassa sulla nuca a continuare e completare la nobiltà di tutta la sua figura, a cominciare dalla testa fino alle spalle e a tutto il corpo. Arrivò anche domenica. Olga in qualche modo riuscì a organizzare l'intero pranzo secondo il gusto di Oblomov. Aveva indossato un abito bianco, aveva nascosto sotto i merletti il braccialetto che lui le aveva regalato. Si era pettinata come piaceva a lui. Alla vigilia aveva ordinato di accordare il pianoforte e al mattino aveva provato Casta Diva. E la voce era così sonora, come non era stata da quando era tornata alla dacia. Poi si era messa ad aspettare. Il barone l'aveva trovata in questa attesa e aveva detto che era sempre bella come d'estate, ma che era un po' dimagrita. L'assenza dell'aria di campagna e un po' di disordine nel suo stile di vita hanno agito su di lei, si vede, disse il barone. Lei, cara Olga Sergeevna, ha bisogno dell'aria dei campi e della campagna. Le baciò qualche volta la mano in un modo che i suoi baffi tinti le lasciarono anche una piccola macchia sopra le dita. «Sì, la campagna», rispose lei pensierosa, come se non rispondesse a lui, ma a chissà chi, all'aria. «A propos della campagna», aggiunse il barone, «il mese prossimo il vostro affare sarà finito e in aprile lei si potrà trasferire nel suo possedimento». «Non è grande», ma la posizione è un incanto. «Ah, come starò bene», disse lei e si fece di nuovo pensierosa. «Ormai è deciso», pensava. «Andiamo là, ma lui non lo saprà prima di...» Olga rimase al suo posto e si mise a fantasticare su quella gioia imminente, ma decise di non parlare a Oblomov di questa novità, dei suoi piani futuri. Quanti calcoli, e tutti per Oblomov. quante volte avvamparono le due macchie sulle sue guance. Quante volte aveva toccato ora questo o quel tasto del pianoforte per sapere se era stato accordato bene e se le note erano al loro posto. E alla fine lui non c'era. Cosa significava? Le tre, le quattro, non c'era. Alle 4:30 la sua bellezza, la sua fioritura cominciarono a scomparire, avvizziva a vista d'occhio e si sedette a tavola pallida. Gli altri non ci facevano caso, nessuno lo notava e mangiavano tutti quelle pietanze che erano state preparate per lui e parlavano allegramente, indifferenti a tutto. Dopo pranzo, la sera, lui non c'era. Non c'era. Fino alle 10 Olga fu agitata dalla speranza, dalla paura. Alle 10 andò a dormire. Lunedì mattina la padrona di casa gettò uno sguardo nello studio di Oblomov e disse: «C'è una ragazza che la cerca». «Me? È impossibile», rispose Oblomov. «Dov'è?» «È qui. Si è sbagliata. Ha bussato alla nostra porta. La faccio entrare?» Oblomov non aveva ancora deciso cosa fare, che di fronte a lui era comparsa Katia. La padrona di casa era uscita. «Katia», disse Oblomov con meraviglia. «Come... cosa fai?» «La signorina è qui», rispose lei con un sussurro. «Ha ordinato di chiedere...» Oblomov cambiò faccia. «Olga Sergeyevna!» sussurrò con terrore. «Non è vero, Katia, stai scherzando. Non farmi star male!» «Per Dio, se è vero! È in una carrozza a Nolo, ferma davanti al magazzino del tè che aspetta e vuol venire qui. Mi ha chiesto di dirle di mandare via Zakhar. Tra mezz'ora sarà qui.» «Meglio che vada io. Come può lei venire qui?» disse Oblomov. «Non farà in tempo, può essere qui da un momento all'altro. Pensa che lei sia malato. Addio, corro da lei. È da sola, mi aspetta.» E Katia se ne andò. Oblomov, con straordinaria velocità, si mise una cravatta, un panciotto, le scarpe e chiamò Zakhar. «Zakhar, tu poco fa mi hai chiesto di andare a far visita dall'altra parte del fiume. Beh, allora vacci adesso», disse Oblomov con un'agitazione febbrile. «Non ci vado», rispose Zakhar con decisione. «No, tu ci vai», insistette Oblomov. «Che senso ha andare a far visite nei giorni lavorativi? Non ci vado», ribatté testardo Zakhar. «Vai, divertiti. Non intestardirti quando il Signore ti fa un favore, ti lascia libero, vai dai tuoi amici.» «Sì, belli amici.» Oblomov tendeva l'orecchio e aspettava. Ecco che qualcuno aveva afferrato l'anello del portone e nello stesso momento si era diffuso un rabbioso latrare e si era sentita tirare la catena del cane. «Maledetto cane!» sferragliò Oblomov tra i denti. Afferrò il berretto, si gettò sul cancello, lo aprì e quasi in un abbraccio portò Olga fino al terrazzino. Era sola. Katia l'aspettava in carrozza, poco lontano dal portone. «Stai bene? Non sei a letto? Cos'hai?» gli chiese lei di corsa, senza essersi tolta né mantella né cappello, e guardandolo dalla testa ai piedi, quando furono entrate nello studio. «Adesso sto meglio. La gola è guarita, quasi del tutto», disse toccandosi la gola e... tossendo appena. «E perché non sei venuto ieri?» chiese lei, guardandolo con uno sguardo così indagatore che lui non poté nemmeno dire una parola. «Non ero malato», rispose Oblomov con la voce di uno scolaro. mi ha imbrogliato. Lei lo guardava stupefatta. Perché? Ti spiegherò tutto, Olga. Si giustificò lui. C'è un motivo importante che mi ha costretto ad assentarmi per 2 settimane. Io avevo paura. Di cosa? Chiese lei sedendosi e togliendosi mantella e cappello. Lui prese l'uno e l'altro e li appoggiò sul divano. Delle voci, dei pettegolezzi. Ma se noi avevamo deciso di avvisare la settimana scorsa, ma tanto, ribatté lei, queste voci si sarebbero azzittite. Sì, disse lui, ma io non volevo parlare con la zia fino a questa settimana, fino a che non avessi ricevuto la lettera. So che non mi chiederebbe del mio amore, ma dei miei possedimenti. Entrerebbe nei dettagli e io non posso spiegare niente di questo finché non ricevo una risposta dal mio procuratore. Lei sospirò. Se non ti conoscessi, disse soprappensiero, Dio sa cosa potrei pensare. Hai avuto paura che mi preoccupassi per delle chiacchiere di domestici e non hai avuto paura di farmi preoccupare per te. Non ti capisco. Lui la guardava con occhi spaventati e stupefatti. Tu sei da noi tutti i giorni ed è tutto naturale che la servitù ne parli, aggiunse lei. Sono i primi che cominciano a parlarne. Perché questa cosa ti fa tanto paura? Allora è da lì che vengono queste voci, disse lui con voce cantilenante. Forse non sono fondate. È questa la verità. La verità, ripeté Oblomov, con un tono né affermativo né interrogativo. Sì, aggiunse poi. Effettivamente hai ragione, solo io non voglio che loro sappiano dei nostri incontri. Per quello ho paura. Hai paura? Tremi come un bambino. Non capisco. Mi rapisci, forse. Lui non era a suo agio. Lei lo guardava con insistenza. Ilia, disse lei con serietà, ti ricordi al parco quando hai detto che in te si era accesa la vita, che io ero lo scopo della tua vita, il tuo ideale, e mi hai preso per mano e hai detto che io sono tuo, ti ricordi quando ti ho dato il mio assenso? Posso forse dimenticarmene? Forse questa cosa non ha rivoluzionato tutta la mia vita. Non vedi come sono felice? No, non lo vedo. Tu mi hai imbrogliata, disse lei con freddezza. Ti sei di nuovo lasciato andare. Imbrogliata? Ma non ti vergogni? Dio mi è testimone. Mi getterei adesso in un abisso. Se l'abisso fosse qui, sotto i tuoi piedi, in questo momento, lo interruppe lei, ma se rimandassimo di 3 giorni ci ripenseresti, ti spaventeresti, soprattutto se Sakhar cominciasse a parlare della cosa. Questo non è amore. Tu dubiti del mio amore, cominciò a dire lui con calore. Pensi che io prenda tempo perché ho paura per me e non per te. Ah, Olga, chiedimi una prova. Ti ripeto che se con qualcun altro tu potessi essere più felice, io, senza fiatare, gli lascerei il posto. Se dovessi morire per te, io morirei con gioia, concluse lui con le lacrime agli occhi. Non ce n'è bisogno. Nessuno lo chiede. A cosa mi serve la tua vita? Fai quello che devi. Caro, 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 ripeteva Olga tra sé e sé, ma come sospirando. Non come è successo al parco e sprofondò poi nei suoi pensieri. «Devo andare», disse in tono carezzevole riprendendosi. Oblomov d'un tratto rientrò in sé. «Tu sei qui, Dio mio!» «Da me», disse. E lo sguardo ispirato fu sostituito da un timido guardarsi intorno. Dalle sue labbra non uscivano più parole ardenti. Afferrò in fretta il cappello e la mantella e nella furia fece per metterle in testa la mantella. Lei scoppiò a ridere. Gli offrì il braccio e senza fretta, tranquilla, con fiera coscienza della propria purezza, attraversò il cortile. Tra il furioso tirare della catena e i latrati del cane, sedette in carrozza e se ne andò.